Noi invece adesso accogliamo un altro ex viola con cui ampliamo la nostra discussione ed è Gaetano D'Agostino, che ringrazio per essere con noi. Buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi.
Buonasera.
E grazie per essersi unito alla nostra trasmissione. Stavamo parlando in studio di Nicolò Zaniolo, che è stato alla Roma, è esploso alla Roma, maglia che tra l'altro anche lei ha vestito in carriera. Lei cosa ne pensa di Nicolò Zaniolo? Perché dicevamo precedentemente, negli anni, con i tanti infortuni e anche qualche comportamento sopra le righe extracampo, non si è più rivisto quello Zaniolo cristallino che a Roma andava in gol con continuazione, anche in Champions League per esempio contro il Porto. Lei ci punterebbe ancora su un profilo come Zaniolo, fosse un club come la Fiorentina?
Ma Zaniolo è certamente un giocatore muscolare, che della sua forza fisica, soprattutto il primo anno, ha fatto vedere delle cose buone. E poi nel momento della consacrazione ha toppato. Ha toppato per tutti gli aspetti che ha citato lei. Atteggiamento e anche infortuni. Io onestamente non ci punterei. Sono sincero, a me non mi ha mai fatto impazzire, ma solamente perché un giocatore di quella caratura, con quella forza fisica, o è straripante oppure fa fatica, e lui è stato più le volte che ha fatto fatica che quelle che ha dimostrato di far bene, e quindi onestamente non ci punterei. Non ha cambiato aria, ha cambiato aria dalla Roma e i risultati non sono cambiati.
E non ci punterebbe, quindi mi pare di capire, non solo per un club di media fascia come oggi purtroppo la Fiorentina, ma anche per un club più importante che vorrebbe magari rilanciarlo, cioè non spenderebbe, se avesse un euro non lo spenderebbe su Zaniolo in questo momento.
Ci sono altri profili molto più interessanti.
E invece, tornando all'attualità della Fiorentina, sembra saltata la possibilità che Bonaventura rinnovi appunto nel club viola. Secondo lei è un errore lasciare partire un giocatore che, nonostante l'età, ha un'indiscussa qualità, sia da un punto di vista tecnico-tattico, sia da un punto di vista anche, diciamo, del carisma all'interno dello spogliatoio?
Ma ho talmente tanta stima in Bonaventura che io l'avevo portato a posto di Fagioli agli europei, quindi per me i giocatori, se Bonaventura è integro, ancora la differenza, perché è uno dei pochi centrocampisti che sa giocare a calcio.
Sì, tra l'altro in uno spogliatoio come quello della Fiorentina, in cui giocatori di esperienza, di peso, con un grande bagaglio alle spalle, sono anche pochi, perché non sono tanti, per cui mi pare di capire che non solo ci punterebbe, ma ci punterebbe ancora fortemente, quindi con una maglia da titolare o comunque con grande spazio, non da comprimario.
Ma assolutamente sì. Quando mancava Bonaventura nelle partite, si faceva sentire l'assenza, soprattutto nella gestione della gara. Sapeva alzare i ritmi, sapeva trovarsi lo spazio giusto tra le linee, si apriva, era un giocatore che aveva libertà di movimento, che talmente intelligente tatticamente, ripeto, che per me Bonaventura è ancora uno dei più forti centrocampisti che abbiamo in Italia.
Mentre nella trattativa per Zaniolo, che la Fiorentina sta portando avanti con il Galatasaray, che vorrebbe mettere in pratica, ecco, sul piatto si parla del cartellino di Amrabat. Lei invece ci punterebbe qui a Firenze di nuovo su Amrabat, dopo l'esperienza al Manchester United, o meglio lasciarlo partire di nuovo?
Ecco, lui è un giocatore che in Italia ancora, secondo me, può fare la differenza. Amrabat è uno che ti dà ritmo. Al Manchester non è facile in questo momento far bene per nessuno, perché sono 3-4 anni dove c'è una situazione un po' surreale, non è facile far bene, però è un giocatore che, come ritmo, come motore, come forza fisica, un giocatore che potrebbe ancora fare molto bene a Firenze.
Ecco, lei è stato un fantasista in carriera, e un altro giocatore che alla Fiorentina dell'anno scorso aggiungeva estro era Gaetano Castrovilli, anche lui in scadenza il 30 di giugno, e anche lui ad oggi più vicino all'addio che alla permanenza. Su Castrovilli ci sono tanti fattori, uno per esempio riguarda la tenuta fisica e i doverosi dubbi che una dirigenza può porre su un ragazzo che purtroppo è stato martoriato dalla sfortuna. Però è anche vero che quelle poche volte che gli è stato dato spazio, Castrovilli ha dimostrato ancora una volta comunque di avere talento, di avere delle doti e di avere alcune qualità che nella rosa della Fiorentina non c'erano, come appunto un pizzico di fantasia che è mancata tante volte alla Fiorentina di Italiano. Lei se la sentirebbe di investire ancora su Castrovilli alla luce di tutti questi infortuni che l'hanno tenuto fuori a lungo dai campi di gioco?
Su Castrovilli è un'altra mezzala che a me, prima di farsi male, è sempre piaciuto, però si sono ripetuti gli infortuni nel corso del, in questi due anni soprattutto. Non si discutono le qualità tecniche e atletiche di Castrovilli, ma il dubbio è su quante partite può garantire, cioè quanta continuità può dare. E quindi se avessi la possibilità di poterlo dar via, al di là che a scadenza, lo lascerei andare, perché il dubbio è quello lì. Quando hai un giocatore come Castrovilli deve giocare, e se ce l'ha in panchina comincia a essere un peso. Secondo me non è il Dybala della situazione, che ha superato i 30 anni e sai che ti può garantire quelle 15-20 presenze. È un giocatore ancora giovane, se non ha continuità mi può creare un danno all'interno della rosa, e quindi onestamente lo lascerei partire.
Rimanendo sempre sulla tre quarti campo, uno degli obiettivi ora di mercato della Fiorentina sembra essere Gianluca Gaetano, richiesto proprio da Palladino ai dirigenti viola. Ecco, lei dopo l'esperienza a Cagliari di Gaetano lo vedrebbe bene in una piazza comunque ambiziosa e importante come Firenze, non lo ritiene ancora pronto?
No, per me è pronto, l'ho dimostrato a Cagliari, perché andare a gennaio in una squadra che deve salvarsi e farlo da protagonista significa che hai una buona personalità, e quindi secondo me qualitativamente è quel giocatore che andrebbe a sostituire Castrovilli per caratteristiche. Sì, è un giocatore sul quale ci punterei.
Ma quindi mi pare di capire, lo vede pronto per un salto anche importante, nel senso che Gaetano rientra dal prestito e delle proprietà del Napoli. Non è un elemento da considerare anche per il nascituro Napoli di Antonio Conte, o la dimensione fiorentina è già più consona a lui in questo momento?
Ma bisogna vedere, io credo che Conte lo porterà in ritiro per vedere un attimo se, ma per me, io se Conte e se Gaetano fa bene il ritiro come lo stesso Poloruscio, io credo che Conte non si priverà di questi due giocatori, perché sono delle alternative e possono essere per il gioco di Conte delle pedine importanti.
Infine le volevo chiedere di Barak, che nelle ultime ore sembra rimanere appunto alla Fiorentina, queste sono le voci, la notizia che è uscita. Secondo lei fa bene la Fiorentina a puntarci ancora, nonostante i vari problemi che ha avuto, soprattutto a livello anche fisico, da quando è arrivato a Firenze? Può tornare, ecco, il giocatore che tutti abbiamo ammirato a Verona?
Sì, ci punterei. Anche perché cambia proprio il modo di giocare.
Certo.
Si avvicinerebbe molto il gioco che faceva Verona col gioco al Paladino. Quindi secondo me potrebbe essere un giocatore che potrebbe fare la differenza quest'anno alla fine.
Sì, più che altro stavamo, scusi se la interrompo, dicendo anche prima in studio che Palladino in questi due anni scarsi a Monza ha valorizzato spesso le figure dei fantasisti, no? Pensiamo a Colpani prima di tutti, quindi potrebbe essere un Barak, un esempio anche Barak, anche dalle sue parole mi pare di capire.
Sì, ripeto, sono caratteristiche che per il gioco di Palladino sono perfette. Potrebbero sia Barak per Palladino, sia Palladino per Barak potrebbero fare un'annata importante, perché sono caratteristiche, a caratteristiche tecniche e fisiche che molto si avvicinano molto ai principi di gioco alla filosofia di Palladino.
In chiusura, e poi la salutiamo, non possiamo non parlarne l'attualità del calcio riguardo all'Europeo. Domani l'Italia gioca con la Croazia l'ultima gara della fase a gironi. Che gliene pare della nazionale che sta mandando in campo piano piano Spalletti, di questi due risultati, e qual è l'obiettivo che si può porre quest'Italia a questo Europeo in Germania?
Ma io, allora, fermo restando che per me i ragazzi non c'entrano niente È vero che scendono in campo, ma sono stati selezionati per fare l'europeo, sono dei buonissimi giocatori. Il discorso è molto più ampio. Il discorso è molto più ampio. Io non so dove arriverà l'Italia, ma so che a livello calcistico noi stiamo tornando indietro. Molto indietro nella programmazione, molto indietro nelle strutture, molto indietro anche nel ringiovanimento della federazione. Cioè, bisogna avere una programmazione importante sui giovani. Non è vero che non ci sono i giovani forti in Italia, c'è carenza di istruttori importanti, qualificati, c'è carenza di strutture, purtroppo ci sono poche ore dove tu segui il giocatore, e ci ricordiamo qualche tempo fa anche il calcio scommesse, dove la domanda che mi sono posto io è: ma vale ancora il discorso con tutte le tecnologie che ci sono, che il giocatore deve, cioè l'atleta che comunque è pagato e strapagato, debba essere tutelato, debba essere monitorato solamente quando sta al campo? Io credo che il monitoraggio degli atleti professionisti bisogna farlo in un'altra maniera. Tu sei professionista 24 ore su 24 e ci cominci da giovane, e poche società lavorano in questo senso. Poche società. Abbiamo dei giocatori bravi. Ricordiamoci l'Under 21, ricordiamoci l'Under 17, campione d'Europa. Cioè, non è vero che non ci sono i giocatori, ragazzi. Il problema è che non si ha il coraggio di farli giocare e non c'è la cura a 360 gradi dell'atleta. E poi rischi di fare brutte figure.
Sì, infatti pensavo intendesse, l'ha sottolineato in questa chiusura del discorso, anche il fatto di non aver coraggio nel lanciarli, no? Perché comunque la Spagna, per esempio, l'altro giorno aveva in campo sulla tre quarti 2002 e un 2007. Poi sono profili di altra caratura, giocatori di altra dimensione, baby fenomeni alla fine, che in Italia ad ora non ci sono. Però probabilmente manca oggigiorno anche il coraggio di mandarli in campo. Lo stesso italiano in questi tre anni a Firenze non ci ha mai investito tanto sui giovani, tant'è che sia Bianco che Pierozzi sono andati a fare esperienza altrove per giocare.
Appunto, noi siamo un paese molto morale, se la stampa è d'accordo, bene, se i tifosi sono d'accordo, bene, se la società magari ha intenzione di fare una cosa e i tifosi non sono d'accordo, si cambia registro. I tifosi sono sempre primari, assolutamente. Però la programmazione per riportare un'altra volta il sistema calcio italiano a essere credibile e cercare di far uscire i giocatori, io ripeto, la colpa per me non è né delle società, non è dei ragazzi che si allenano, ma la colpa è direttamente da chi, tra virgolette, ci gestisce a livello calcistico, dove non vedo da 10 anni a questa parte un cambio di rotta, non vedo una cosa nuova, non vedo niente, onestamente io non vedo niente, tanto è vero che della nazionale italiana è questa qui, se i ragazzi sono questi qui, dove manca un fantasista, dove manca un attaccante, dove manca quel terzino che ti mette la palla, dove manca un'idea di calcio, andiamo sempre poi ad emulare i sistemi di gioco degli altri paesi. Io credo che la riconoscibilità del prodotto debba essere sempre la stessa, e ci devi credere sempre, modellando, cambiando, modificando qualche cosa, ma non puoi sempre emulare quando le cose non vanno bene. Noi stiamo cercando di emulare il calcio inglese, il calcio spagnolo, dove per caratteristiche la nostra forza è stata sempre la ripartenza e la difesa. Adesso dobbiamo emulare gli altri. Noi abbiamo vinto i mondiali con le ripartenze, ma eravamo riconoscibili in quello. Adesso io non so, becchi l'Albania e giochi col possesso palla, becchi la Spagna e ti difendi tutti dietro. Io onestamente non mi ritrovo in un'identità, e purtroppo si è persa. O la ritroviamo o cominciamo ad andare sempre più indietro.
Ed è un discorso che fila liscio e che risuona anche nelle nostre orecchie perfettamente. Gaetano D'Agostino, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro, ci ritroveremo prossimamente.
Grazie a voi, buon proseguimento e buona domenica.